Italiana appena fatto questo famoso Stato, con buona pace del Risorgimento, uno Stato unitario, uno Stato quando si forma manifesta la sua vera natura, cioè tenta ad espandere, a sottomettere l'altro. Prima fa i confini per dire che chi sta fuori quei confini è altro, è diverso, quindi è nemico, è ostile, e poi ovviamente comincia a espandersi sottomettendo chissà perché qualcuno che ritiene inferiore. Questo è il percorso di tutti gli stati moderni, quindi anche dello Stato italiano. Era il 1896, già prima c'era stato lo sbarco in Eritrea, uno sbarco pressoché accompagnato dagli inglesi. Gli inglesi volevano, per frenare l'espansione dei francesi nel Corno d'Africa, che ci fosse un'altra potenza, micropotenza, l'Italia, la consideravano dei bambini sciocchi, e gli inglesi consideravano lo Stato sabaudo più o meno dei fanciulli sciocchi da mettere lì, però per frenare le espansioni eccessive della Francia, che già stava a Gibuti, quindi nel punto centrale, nel punto più estremo del Corno d'Africa, e voleva conquistare tutto il Corno d'Africa. Quindi pensò la diplomazia inglese di metterci l'Italia, li portò in Eritrea. E poi le manie espansionistiche di questo nuovo Stato, chiamato Italia, appunto, con questo tricolore, con questa monarchia sabauda, insomma, pensò di conquistare tutta l'Etiopia. Allora, il generale era Oreste Baratieri, disponeva di 36.000 uomini, questo dice la storia, tra italiani ed ascari. Ascari erano, che in termine arabo, ma anche dio, vuol dire combattente, militare, soldato, vuol dire, in realtà erano degli eritrei prevalentemente, che per soldi, per fame, venivano a combattere nelle file dell'esercito italiano, cosa che succedeva. Tutte le potenze coloniali hanno avuto delle truppe cosiddette di in loco, che combattevano contro i loro cosiddetti fratelli, ma sapete, il concetto di fratellanza è un fatto politico, non è assolutamente originario, ma conquistato con la coscienza. E questo pure è un grosso insegnamento per l'oggi. Bene, però Baratieri, per una questione di, cioè, l'Italia voleva fare un po' il colonialismo pezzente, non aveva molti soldi. Una metà li lasciò a Massawa, ad Asmara, quindi in Eritrea, per difendere la colonia eritrea, e ne pensava lui, come dire, pieno di un razzismo, dice: ma ti pare che contro quattro selvaggi mi devo portare tutti i 36.000 uomini? Ne basteranno di meno. 17.700 furono quelli che portò avanti, 56 pezzi di artiglieria. Una brigata era sotto il comando del generale Matteo Francesco Albertone, composta da ufficiali italiani e da truppe di ascari reclutati in Eritrea. Le rimanenti tre brigate erano composte da effettivi italiani sotto il comando dei generali di brigata Vittorio da Bormida, Giuseppe Elena e Giuseppe Arimondi. Queste ultime contavano anche di cosiddette truppe d'élite, i bersaglieri, gli alpini e i cacciatori. Invece i soldati etiopi, e al comando di Menelik, qui questo filmato, questo bellissimo documentario che esiste in lingua amarica, ed c'è qualche testimonianza anche in inglese, però prevalentemente in amarico, con delle bellissime musiche. E qui comincia il racconto: nell'antica città di Gondar. Vi racconto la storia del mio popolo. Allora il re dell'Etiopia era Menelik, però qui in questo video racconta anche di tutto il passaggio dei vari re ultimamente, qualcuno dei quali aveva accettato come amici, come alleati, come fratelli l'arrivo degli italiani, che in qualche caso gli hanno dato anche armi, gli addestravano dei soldati. E quindi Menelik fu rimasto anche abbastanza sconvolto quando vide invece la volontà aggressiva, colonizzatrice degli italiani, che questa è un po' la storia. E però, appunto, in realtà, al di là del pensiero del grande generale Oreste Baratieri, che pensava che un gruppo di selvaggi sarebbero stati facilmente sgominati, Menelik mise in piedi 80.000 uomini, pochissimo tempo. E alcuni dice addirittura 100-150 mila, comunque bene armati, perché nel frattempo questi gli etiopi, vedendo, era ovviamente organizzata per gruppi, non era uno stato totalmente centrale, e Menelik aveva il comando centrale, però doveva far capo ad altri sotta di principi chiamati Ras, cioè, quindi c'era Rangs Mengeshan, Ras Johannes, Ras Alula, che ebbe un compito importante in questa battaglia, Ras Michel De Vollo, Ras Tafari Mahonnen, e il Negus Takle Aymanot, ciascuno governava, diciamo, una provincia, e quindi chiese a questi uno sforzo per portare, per dare un massimo numero di soldati per fermare questa avanzata, questa aggressione italiana. In realtà ne mise insieme appunto oltre 100.000, e anche ben armati, perché ultimamente, grazie ad alcuni fornitori di armi, le armi, come sempre, si ottengono, basta pagare, le armi si ottengono. Allora, qualcuno ricorderà Arthur Rimbaud, chi è che non lo ricorda? Poeta, scrittore, ci piace molto come poeta, famoso, però a tempo perso, non so se facesse, non sappiamo, io non so se facesse, non sono un biografo, se faceva il tempo perso come poeta, oppure poeta faceva come attività principale, a tempo perso faceva il trafficante di armi e anche di schiavi. È così. E quindi Arthur Rimbaud, come faceva anche il trafficante di armi, e portò parecchie armi, ma non per spirito anticolonialista, per soldi, ovviamente, perché in cambio prendeva degli schiavi che poi vendeva altrettanto per soldi. Insomma, praticamente è lui, ma lui, per dire che è famoso, visto che viene passato come poeta, spesso la prima definizione non è quella esatta, non vogliamo che cada un mito, per carità. E comunque Arthur Rimbaud faceva anche il trafficante di armi e di schiavi, e lui, come tanti altri, alcuni mercanti, portano tante armi, al punto tale che l'esercito di Menelik aveva 120.000 fucili e abbastanza buoni, mitragliatrici Hawkins e anche cannoni a tiro rapido Hawkins, tra i migliori del tempo. Ebbene, comunque quel 29 febbraio, la notte del 29 febbraio, le formazioni italiane, queste abbiamo visto, queste tre brigate più una di battaglione di un'altra brigata sotto punto composta da truppe ascare, quindi eritree, marciò tutta la notte del 29 febbraio. Il primo marzo si trovò sul terreno, però sbagliando anche le carte, con una sottovalutazione, perché si pensava di andare a dominare quattro selvaggi, questa era l'idea del grande generale Oreste Baratieri, ma anche dei governanti, perché stava in contatto con Roma, in continuazione, che gli dicevano: ma non ti preoccupare, anzi cerca di risparmiare su armi, soldi e cartucce, perché in fondo che vuoi che ci sia per dominare quattro selvaggi. E poi al punto tale che non cambiò alcuni fucili, perché doveva esaurire le munizioni, come aveva delle munizioni, quindi mise in mano alla truppa, soprattutto alla truppa ascara, che venne decimata completamente, cioè completamente sterminata, dei fucili vecchi, perché doveva terminare quelle cartucce vecchie, ma erano dei fucili talmente ormai non funzionali che appunto non ebbero nessuna funzione.
Dameta Vaccara, caro Mordo Matto, Asabta Saccala, Beques Benagari, Ietanagara.
Ora, questo video che state sentendo in sottofondo è fatto di tante interviste a persone che lo stesso Haile Gerima aveva, lui figlio, il primo a cui chiede, lo dice in apertura, dice: io ho chiesto a mio padre che cosa è successo ad Adua, no? È come che so che un ragazzo, una ragazza di oggi ti dice che cosa è successo a Piazza Fontana, e te lo dice, no? Che cosa è successo a Piazza Fontana, o che cosa è successo nella marcia su Roma del fascismo, che cosa è successo alle fosse ardeatine. Intanto qualcuno poi purtroppo queste qui in Italia le risposte non avvengono, lui ebbe delle risposte, il padre gli raccontò una serie di storie, e poi salendo di persona in persona, ciascuno parlava del proprio padre, ciascuno ricordando ciò che gli aveva parlato, per quel meccanismo di trasmissione orale che funziona ovunque, in tutte le culture, non solo in quelle, noi definiamo ci sono le culture a trasmissione orale e quelle no, non è vero, tutte sono a trasmissione orale, tant'è vero che se volete sapere, ad esempio, la storia esatta, che so, mettiamo di Piazza Fontana, oppure del settembre del 73, il golpe del Cile che produsse in Italia, oppure anche di altre vicende, ancora vale di più la storia orale che non i libri di storia, che sono un po', diciamo, manomessi, ecco, usiamo questo termine buono. E allora queste testimonianze, ciascuno racconta la propria, raccontano del fatto che appunto gli italiani avevano portato la loro religione, che non era stata vista con come ostile, qui sta raccontando di quando arrivano in Eritrea, occupano il porto di Massawa, reclutano gli abitanti del luogo e conquistano territori sempre più vasti. Questo video, questo racconto è fatto un po' sul meccanismo dei cantastorie italiani oppure dei griot africani, ossia in cui ci sta un racconta, tante voci che raccontano e poi scorrono sullo sfondo in quel posto dove in genere si racconta in una piazza di un paese, in un altro posto, scorrono delle immagini che spesso, non avendo delle immagini fotografiche, si fanno dei disegni, no? Ci sono questi, ricordate, cantastorie italiane, no? Anche del sud, molto bene, in alcune zone, in Basilicata, in Sicilia, bellissimi cantastorie che facevano proprio dei grossi cartoni su cui c'erano disegnate delle scene e che loro raccontavano utilizzando come immagine queste rappresentazioni grafiche. E anche lì, non avendo la rappresentazione fotografica, lui usa questo criterio, quello che appunto in Africa fanno i griot o in Italia hanno fatto i cantastorie, insomma, fa vedere delle immagini, in qualche caso c'è, cioè, quelle appunto fotografate, in altre usa questi disegni che i cantastorie di allora hanno tramandato per 100 anni, questo episodio di Adwa, che è stata la più grande vittoria di un paese africano contro il colonialismo. Ancora si racconta tutto, difatti le prime formazioni, quando per esempio in epoca modernissima, quando in Africa si fece l'Unione dei Paesi Africana dopo la colonizzazione, ormai siamo negli anni 70, bene, il primo luogo dove si trovano proprio ad Adwa, perché Adwa per tutti i paesi africani, per tutti i popoli africani, rappresenta la vittoria contro il colonialismo, quindi è un elemento che loro sottolineano. E qui, ecco, scorrono e qui racconta scorrono appunto le immagini, ci stanno i primi scontri che avvengono, questa è una battaglia qui raccontata con disegni, per esempio sono le truppe italiane a cavallo e le truppe etiopi a cavallo. La storia diciamo ufficiale in qualche modo ci racconta che appunto alle 6 di mattina la prima brigata che arrivò su questo colle, dove secondo le carte, che non erano nemmeno aggiornate, di questi grandi strateghi italiani, si doveva controllare tutta la zona e quindi da lì poi partire l'assalto finale, e quindi sopra questa collina trovarono già invece gli etiopi, e alle 6 di mattina, stanchi della marcia notturna, la prima brigata di Albertone, quella fatta appunto da Ascari, quindi da soldati eritrei, trovò i fucili etiopi di Menelik che li massacrarono, però era talmente congegnato male l'assalto che questa brigata faceva da tappo alle altre che non potevano venire in soccorso perché si erano instradate su sentieri in cui o passava l'uno o passava l'altra, quindi dovevano incolonnarsi e questo creò un problema, beh, tra le tante cose. Insomma, in finale alle 6 di mattina cominciò il massacro e a mezzogiorno era già finita la grande avventura italiana. Massacrati 7.000 i morti, gli italiani ne contarono 1.500 i feriti, 3.000 i prigionieri, lasciarono sul terreno i cannoni, armi, 800 gli ascari catturati, tra l'altro ovviamente, e non questa cosa non è sicuramente umanamente accettabile, però se gli ascari che vennero catturati, gli veniva amputata la mano destra e il piede sinistro, perché li ritenevano traditori in quanto appunto della Eritrea, appunto, quindi della stessa area, mentre invece i prigionieri italiani vennero trattati qui, le testimonianze sono diverse, comunque poi vennero riscattati in qualche modo dal governo Crispi. Il governo Crispi cadde proprio su questa sconfitta di Adua e fu sostituito da un governo ancora più fascista, se vogliamo, il governo Rudini, quello che poi ci portò alle altre avventure coloniali. Questa sconfitta, appunto, come sappiamo, poi riconobbe, fece in modo che l'Italia riconoscesse, insieme a tutte le altre potenze europee, l'indipendenza dell'Etiopia. Quindi all'Italia rimase l'Eritrea e la Somalia, e l'Etiopia rimase indipendente, con un trattato, che il trattato di Addis Abeba, appunto, chiamato, che firmò l'Inghilterra, la Francia, ma anche l'Italia, che appunto venne firmato. E poi però, come sapete, nel 1935 i valenti uomini di parola sono gli italiani. Uomo d'onore, talmente d'onore che nel 35 straccia questo, chissà che ci ricorda qualcuno di oggi, vedete, poi non facciamo sconti a nessuno. Bene, il fascismo italiano, nel 35 c'era il signor Benito Mussolini con tutta la sua accolita di infami. Ebbene, questi infamoni strapparono il trattato di Addis Abeba firmato dallo Stato italiano, e quindi rioccuparono con la guerra italo-abissina, che fece quella dei gas, quella dei campi di concentramento, quella dei massacri inauditi. Una nota: in questo conflitto perse la vita Luigi Bocconi, figlio di Ferdinando Bocconi, il cognome vi dirà qualcosa, era il padre di questo che perse la vita, era il fondatore dell'università Bocconi, dell'università commerciale che venne chiamata Università Bocconi di Milano in omaggio del figlio che era caduto in questa guerra, chiamiamola guerra, ormai va di moda chiamare le guerre, le aggressioni colonialiste, diciamo fascistoidi, non so, non vi piace il termine, trovatelo un altro.
Perché già sono qui. C'è un cuore non ti sava.
Sì.
Qui iniziano proprio le testimonianze di chi aveva, di chi molto anziano, qui ci sono delle persone molto anziane che ricordano, chiaramente i ricordi spesso sono contraddittori l'uno all'altro, i dettagli, ma lui non ritocca, l'autore non ritocca questi dettagli, perché fa parte proprio del ricordo di ciascuno e ciascuno, ognuno ha un ricordo personalizzato di una battaglia, laddove appunto non c'è una storia ufficiale che ha schiacciato tutte le altre esperienze personali, anche perché ciascuno l'ha vista probabilmente da un punto di vista suo e quindi racconta quel punto di vista. Alcuni invece raccontano ciò che il padre o lo zio gli ha raccontato di quella storia. E questo poi ci stanno ovviamente le esaltazioni. Chiamavano, qui raccontano ad esempio che chiamavano le pallottole sparate dai soldati italiani una pulce. E quando un soldato etiope veniva colpito da una pallotta, diceva: ma appunto una pulce, si gratta, e si diceva tra di loro, dicevano: basta grattarsi come si fa con la pulce e poi continuare a combattere. Ovviamente a volte funzionava, a volte no, perché la pallotta dipende da dove ti colpisce, però questo per dire che ogni battaglia poi sta dentro un sistema diciamo ideale, ideologico anche, di rituali e miti che ne fanno poi il fondo del racconto.
የህዝል ማስታወሻ ዋናውን የከተማውን መግቢያ አሸብርቆታል።
ተዋግቶ ማሸነፍን ይፈልጋል። እዚያ ላይ ደግሞ ምሽጉ ሄዳችሁ ደግሞ ተተዋጋችሁ ታልቃላችሁ የሚል ደግሞ ላጽሚክ መካራል።
Questo racconta proprio lo scontro di cui abbiamo parlato, quella alle 6 del mattino. Le truppe di Menelik vengono sconsigliate da alcuni di attaccare, perché anche loro ritenevano forse che queste truppe nuove che venivano, queste persone, questi italiani, fossero veramente straordinariamente più forti, quindi erano titubanti ad attaccare, anche se vedendola obiettivamente, se ci fosse stato per assurdo una persona su un elicottero a vedere quella battaglia, avrebbe visto che la dislocazione delle truppe italiane era veramente demenziale. E invece ben armati e ben disposti le truppe di Menelik, la battaglia avrebbe avuto un esito scontato, quello che poi ha avuto. Però la percezione delle truppe di Menelik, poi Menelik era veramente titubante ad attaccare gli italiani, perché fino a pochi giorni prima li considerava degli alleati, degli amici, e aveva litigato anche, pare che sia stata l'imperatrice, la moglie sua, a consigliarlo che quelli, diciamo, predicavano bene ma razzolavano male, ossia i consiglieri italiani. Comunque lui aveva titubanza ad attaccare, perché li pensava straordinariamente più forti, e c'è in tutte le testimonianze questo. Gimandisi pensava che gli italiani fossero veramente quasi dei semidei, potentissimi, come era possibile sconfiggerli militarmente? Poi alla fine ruppe gli indugi, e appunto sembra che nella favolistica sembra che la consigliere principale sia stata la sua consorte, che infatti diventerà poi la, diciamo, come dire, la rappresentante di tutti i combattenti resistenti anche in epoche successive, idealmente, consigliò di attaccare, attaccò e vinse in pochissime ore. In 4 ore la battaglia fu decisa. A quelle dalle 6 del mattino cominciò quindi il tracollo cominciò questa ferocissima battaglia. Anche gli etiopi ebbero addirittura 5.000 o 10.000 morti, insomma, i numeri sono, anche loro ebbero tanti morti, però appunto gli italiani lasciarono anche 11.000 fucili sul terreno, quindi ci fu una fuga disordinata, una sorta di caporetto coloniale italiana, 11.000 fucili lasciati sul terreno, anche delle mitragliatrici e anche dei mortai, insomma, abbastanza preoccupanti. 200 morirono tra i prigionieri a causa delle ferite di guerra, però gli altri che sopravvissero vennero poi restituiti all'Italia. Mentre invece, come abbiamo detto, i prigionieri ascari, cioè le truppe di Ascari, quindi Eritrei prevalentemente, nelle formazioni italiane ebbero amputato la mano destra e la gamba sinistra.
Johannes, is this?
In order to celebrate the centenary of this epochal event, we must also remember with pride.
In questo invece arriviamo ai tempi attuali, quindi sono le riprese fatte nel 96, 996, quindi 12 anni fa, quando il centenario della vittoria di uno Stato africano, di un popolo africano contro il colonialismo viene celebrata qui con tutti i capi di Stato africani, e qui si fa vedere le teste. E l'Organizzazione dell'Unità Africana gestisce, si vedono qui tutti i capi di Stato africani, l'Organizzazione dell'Unità Africana gestisce questo centenario di questa vittoria, come a dire, perché altre vittorie non sono tante, se ne contano poche purtroppo nelle vittorie del nazionalismo africano contro il colonialismo, cioè liberazione dal colonialismo sì, però poi gli esiti abbiamo visto sono stati tutti abbastanza negativi per le popolazioni. E questo è un inno a Menelik, dice: tu sei materno, mio adorato Menelik, dice questa cantante, tu che non hai distinzione di genere, disprezzo gli italiani che hanno visto la tua potenza virile. Lascia che io preghi e invochi i patrioti del mio paese. Sotto l'Italia fascista mio Zera Deres, e invece te Ras Alula e l'eroe di Ginde, Alula abbiamo detto, con le truppe di Alula furono quelle che ebbero un ruolo importante, perché presero di fianco, spezzarono l'esercito italiano in due tronconi e quindi permisero poi la vittoria decisiva. Qui fa tutto l'esaltazione di tutti i vari patrioti che nelle varie formazioni, nei vari gruppi parteciparono a questa battaglia. Thank you.
አጤ ምኒልክ አዲስ አበባ ላይ ለመታሰቢያ ተብሎ ከተተከለላቸው ሐውልት አጠገብ አብሯቸው ወደ አድዋ ጦር ሜዳ ዘምቷል እየተባለ በአፍታሪ
si salta chiaramente la statua dell'imperatore Menelik che vinse questa battaglia.
ገኝበት ቅጥር ግቢ ውስጥ በርካታ ግለሰቦች
e a San Giorgio che sembra che abbia secondo loro diciamo guidato i con Menelik e i suoi alla vittoria.
Ethiopians, because of their peculiar history, because of their cultural circumstances, do not readily identify with Africa. So celebrating it as an African victory was very important for us.
E questa intervista che conclude il video è fatta a uno storico etiope che racconta in inglese e alcuni che sintetizza in inglese secondo lui questa battaglia.
During this important moment in our collective lives, then we have every reason to identify with them. Well, this was another reason, a reason now for why Africa matters to us and Adwa is a bridge between us and Africa.
የኢትዮጵያና ኢጣሊያን ቡድን ጦርነቱ ተጀምሯል። የጃንሆይ በጀመሪያቸው ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ከ19 ማለት ድል ከመጣው ማለት ነው ቤተክርስቲያንን አሰራለው ብሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ከሷቸው ጋር በፈረስ ተንታል። ያ እንደምታዩ እጥጌ ጣይቱ እኛ ወደ በፈረስ
ስሙ ማነው?
ቻው አሰፋ።
ቻው
አሰፋ
e poi chiaramente termina con un voto che aveva fatto la regina, che se avesse vinto questa battaglia avrebbe fatto costruire una chiesa a San Giorgis, sarebbe San Giorgio che secondo loro li ha guidati, li ha aiutati in questa battaglia. E quindi ci sono dei bambini che vengono intervistati nel raccontare appunto.
አልገባኝ ብሎ ድጋሚ ጠይቀኛል። እኔ ደግሞ አልገባውም እንዲገባው በጥሩ ሁኔታ ነግሯል።
E c'è quindi nell'occasione del centenario 1996, centenario di questa battaglia di Adwa, della vittoria contro il colonialismo italiano dell'Etiopia, c'è una mostra all'interno di queste commemorazione. Sta questa una grossa mostra fotografica ma anche di disegni, e qui sono delle scolaresche, dei ragazzi che vanno a visitarle, vengono e raccontano come vivono la propria. E termina con una sorta di, che questo qui cantato dai ragazzini, è una specie di inno nazionale che dice tutte belle cose, amiamo l'indipendenza, la fratellanza, l'uguaglianza, il lavoro, eccetera. Poi che tra l'altro molto poi di queste cose dipende, di queste rappresentazioni dipendono dal regime che in quel periodo governa il paese e che appunto si racconta la propria storia. Insomma, questo che abbiamo voluto raccontarvi così attraverso le parole fatte da questo documentarista etiope che si chiama Haile, con l'H davanti, Haile Gerima, scritto così come lo pronunciamo, Gerima, non sappiamo se pronuncia Gerima, comunque perché lo potete scaricare, questo si trova Adua, però Adua è scritto A-D-W-A, perché Adua. La U è la W, si può trovare, del 1999 questo video, Adua di Gerima Haile, ed sarebbe bello, è soltanto sottotitolato perché poi le parole sono appunto spesso in amarico e oppure in inglese hanno appunto, rappresenta abbastanza interessante vedere come un evento così importante, come una delle più grandi ritenuta da loro stessi, da tutti i popoli africani, da tutti gli stati africani, una delle più grandi vittorie contro il colonialismo, in questo caso italiano, appunto viene ricordata e rappresentata da loro stessi. Ciascuno appunto ricorda il proprio padre che si oppose alla colonizzazione fascista.
Indalo, il sunna yedme guadagnocciu, warari talatin, tornat gatmo mashenef, indetalamdo, tagvarna beremi quattarau.
Abbiamo fatto mezzogiorno, allora questo vi abbiamo fatto ascoltare alcuni tratti, alcuni pezzi di questo bellissimo documentario. Il documentario è veramente bello, anche perché il modo con cui si raccontano loro questa grande storia cent'anni dopo, queste rappresentazioni sono cominciate nel 1996, a un anno dalla battaglia di Adua, che appunto è avvenuta il primo marzo del 1896, quindi cent'anni, e di fatti questo video è cominciato lì, durante queste rappresentazioni, da questo documentarista Gerima Haile, e che ha preso appunto nel 99. Andrebbe visto nelle scuole, a mio modesto, chissà perché non è stato nemmeno è bello sentire le parole, cioè, infatti è sottotitolato, è bello pure così, non è però una versione in rete, cioè una versione, non è un granché dal punto di vista cinematografico, comunque dura un'ora e mezza, quindi si può vedere, è molto istruttivo, molto bello anche per vedere come si raccontano le proprie loro, ciascuno appunto. La cosa bella è che non c'è ancora una storia ufficiale che ha schiacciato le altre rappresentazioni, cosa che avviene anche in Italia quando noi per esempio parliamo della resistenza, c'è una storia ufficiale della resistenza, no? La resistenza in Italia contro il nazifascismo, e beh, però poi andando a intervistare ciascuno o ciascuna dei partecipanti a quella resistenza fino a qualche anno fa, quando erano ancora in vita, ciascuno la vedeva da un'ottica sua particolare, e in questo caso è molto diffusa, ogni interpretazione di ciascuno di questi che vengono intervistati è diversa da quella di altri, è profondamente diversa, perché appunto è la visione che ciascuno o ciascuna ha del proprio diciamo di quell'evento, per come l'ha vissuto, per chi gliel'ha raccontata a lui, perché attualmente non ci stanno coloro, non sono vivi coloro che ci hanno partecipato, quindi ciascuno la vive in maniera abbastanza nuova, sua, e allora ha una sua impostazione. Allora, noi intanto abbiamo al telefono il nostro corrispondente, diciamo, e redattore di questa trasmissione, che non sta qui a Roma, quindi sentiamo per telefono Gavino, che salutiamo. Ciao Gavino, buongiorno.
Ciao Salvatore, buongiorno a tutti.
Allora, parliamo di Adua, questa grande sconfitta del colonialismo italiano, becero razzista, perché elementi fondamentali, questa è nella storia che raccontano anche gli storici italiani, nelle caratteristiche di questa sconfitta c'è stato anche un approccio razzista, cioè questo generale Oreste Baratieri, sentendo però anche i signori in Italia, i governanti italiani, ritenevano che non fosse necessario usare tutti i 36.000 uomini che lui aveva a disposizione, perché per quattro, così li chiamavano, ci sono state, diciamo, il carteggio tra Roma e Massawa, dove c'era il comando questo Baratieri, quindi in Eritrea, e si dicevano: ma come, contro quattro selvaggi non c'è bisogno di usare tutta la forza, basta sicuramente la metà. Poi lui per sicurezza ne portò 17.000 su, furono invece spazzati via in pochissime ore, in un paio d'ore, addirittura alle 10 e mezza, alle 11 era già finita la battaglia, iniziata la mattina alle 6 all'alba. Quindi c'è del razzismo, per dire, non avevano manco valutato esattamente qual era la forza contrapposta, nemmeno considerato come avversari, sì, ma come avversari da considerare pienamente, no? È un esercito quello, e quindi questo razzismo che stava dentro e la voglia di fare colonialismo, come c'è in ogni attività coloniale di ieri, di oggi e anche di domani, c'è sempre del razzismo, attenzione. E comunque, che tra l'altro poi si trascina, rimane nel DNA di una nazione, e quindi il razzismo che noi oggi 2009 vediamo per esempio esprimersi nelle città di questo paese, probabilmente deriva da lì, ha il suo origine, no, in questa valutazione. Comunque, allora portò a questo grande massacro, non c'è da esaltarsi per la morte di questi 7.000-8.000 soldati italiani, però chiaramente, insomma, perché i soldati sicuramente non ne avevano nessuna colpa, però una bella batosta per i tentativi coloniali di questo squallido paese. Non c'era ancora il regime fascista, eravamo 1896, no? Erano i risorgimentali, questi pseudo-eroi. Francamente va un po' rivista la storia del risorgimento italiano, qualcuno ha provato a farla, insomma, andrebbe abbastanza rivista. Insomma, questo stato sabaudo che nasceva sicuramente per volontà delle grandi potenze europee, messo là da una potenza europea per contrastare l'altra, l'abbiamo detto, era l'Inghilterra che aveva portato l'Italia nel Corno d'Africa per contrastare l'espansionismo francese, e quanto mai cialtrone, razzista, fascista ante litteram. Non c'era regime fascista, ma questo modo di porsi era veramente fascista, cioè anche questo mandare gli ascari, cioè i soldati eritrei, davanti a farsi ammazzare, non è una cosa di grande, no? Ebbene, come vogliamo valutarla, insomma, questa Adua?
Ma guarda, innanzitutto vorrei fare un brevissimo commento dicendo che è molto importante vedere come dei popoli che non hanno scrittura o che non usano la scrittura riescono a conservare la memoria e la propria identità. E lo vediamo qui attraverso questi cantastorie, attraverso queste persone che ricordano, e questo è molto importante, dovremmo farlo anche noi, perché anche noi, lo dicevi anche tu, i libri di storia raccontano quello che vogliono, è sempre la storia dei vincitori, è sempre la storia del potere del momento che racconta i nostri fatti precedenti. Quindi ritengo molto importante questo documentario e servirebbe nelle scuole proprio per dimostrare questo. Un'altra cosa che liquido subito, a me è venuto da sorridere quando hai detto di Rudini, perché fra le tante ricerche, ancora ero un ragazzino, che facevo sulla storia così orale, incontro un signore molto anziano che aveva abitato vicino a Rudini. E diceva: questo feroce uomo politico, io abitavo vicino e vedevo la moglie che lo scacciava da casa a bastonate. E io...
operazione da riprodurre, sicuramente.
Ecco, e io dicevo: ma speriamo che anche adesso ci sia qualcuno dei nostri che viene scacciato a bastonate
magari,
dalla moglie. Battuta così.
Certo. Comunque lui fu uno dei più vergognosi, perché tra l'altro sostituì Crispi dopo questa sconfitta, ma fece di peggio, quanto mai.
Sicuramente. Altro breve aneddoto, subito dopo i fatti di Massawa vengono pubblicati dei libri per ragazzi, che erano ragazzi, bambini della buona borghesia italiana, dicendo che questi selvaggi correvano incontro ai missionari a farsi battezzare, prostrandosi a terra facendosi battezzare. Viene pubblicata tutta una serie di libri, edizioni ricchissime, di illustrazioni costosissime eccetera, che finiscono nelle case della buona borghesia, per i ragazzi della buona borghesia, e i ragazzi della buona borghesia non sono proprio così stupidi, questi libri neanche li leggono, oggi sono ricercati dai collezionisti, si trovano praticamente intonsi e ben conservati perché nessuno li ha letti. Ecco, al di là di questi due aneddoti, io vorrei ricordare quello che era l'Italia di quell'epoca e questo capitalismo straccione e criminale, perché il capitalismo commette crimini e lo sappiamo benissimo. L'Italia esce dal periodo risorgimentale totalmente distrutta e indebitata. Naturalmente la miseria ricade sempre sulla povera gente, i capitalisti, per quanto straccioni, sanno rifarsi. La popolazione è versata da imposte indirette, che sono quelle tipo sulla tassa del macinato. Che cosa fanno le imposte indirette? Le imposte indirette accumulano, cioè fanno crescere il costo dei prodotti che si acquistano. In Italia si tassava tutto a quell'epoca, basta andare in un archivio comunale e vedere chi ha conservato la documentazione. Vede che come arrivano in Savoia aumentano spaventosamente le tasse, aumentano le tasse.
Aumenta il periodo di leva, che 5 anni per i giovani, 5 anni di leva obbligatoria.
Ecco, che
quindi
poi
toglievano i ragazzi in età, quando iniziavano appunto la possibilità di lavorare, li toglievano alle famiglie spesso di agricoltori, e quindi li
esatto, era proprio questa è un'altra cosa terribile. E queste tasse a cosa servivano? Servivano per sostenere gli interessi del capitalismo, naturalmente, lo continuiamo a ripetere, ma repetita iuvant, per dirlo in latino come Don Abbondio, ma si capisce, e servivano a che cosa? A mantenere l'apparato, perché allora non esistevano né sanità né pensioni, alla gente non andava niente, i bambini andavano a scuola, dovevano portare la legna per riscaldarsi, e molte volte anche gli impiegati quasi sempre anche gli impiegati degli uffici pubblici. Poi serviva per mantenere questo capitalismo straccione, e poi serviva soprattutto per mantenere l'apparato burocratico repressivo, che era fatto di carceri, vedremo dopo anche sulle carceri, e per mantenere i tribunali, e soprattutto per l'esercito che serviva, lo vediamo con Bava Beccaris,
esatto,
per reprimere quelli che erano i morti popolari per fame, perché la gente si rivoltava per fame, infatti chi appena appena poteva scappava all'estero, emigrava. E lo Stato italiano, e l'abbiamo visto qui che l'Inghilterra chiede che l'Italia vada eccetera eccetera, cosa faceva? Scacciato lo straniero dalla porta, l'Italia si era liberata dallo straniero, lo straniero rientrava in Italia con il capitale, comprando ciò che di meglio c'era in Italia, e da cui il capitalismo nostro vivacchiava dietro a queste cose ed era politicamente succube anche internazionalmente, come abbiamo potuto vedere. Questa era un pochino la situazione dell'Italia.
C'era stato, ecco, una cosa per appunto a corredo, che questa operazione colonialista, che comincia in realtà nel 1890 con l'occupazione dell'Eritrea, l'Eritrea diciamo è accompagnata dall'Inghilterra, quindi in qualche modo non ha molti scontri scontri militari, però viene preceduta da una pulizia nel proprio paese, cioè questi governi appunto dell'Unità d'Italia, la prima cosa che fanno è mettono ordine col tallone di ferro nei confronti delle rivolte del proletariato, dei lavoratori, dei contadini italiani. Quindi prima distruggono il nascente movimento operaio e riducono i varie organizzazioni del movimento operaio a miti consigli, piegandole ad accettare le regole della proprietà privata, dello sfruttamento, eccetera. Distruggono i moti che ci stanno con colpi di cannone. I cannoni che non hanno saputo usare nei confronti degli etiopi, li hanno usati però molto bene nei confronti dei proprietari italiani. Questo per dire che un'azione colonialista è sempre rivolta contro i proprietari del proprio paese, cioè i primi nemici di uno Stato sono i propri cittadini, quelli delle classi subalterne ovviamente. Prima ancora che i nemici oltre la frontiera, questo è importante ricordarlo anche per capire bene le dinamiche dell'oggi.
Ecco perché poi questi soldati che andavano là a morire erano questi giovani contadini strappati alle campagne, strappati alla misera economia delle famiglie contadine e mandati là a essere massacrati. Questo qui viene fuori chiaro, come tu sottolineavi. Poi ho tratteggiato un pochino la situazione dell'Italia nelle condizioni in cui era, ma quando dicevo delle carceri, uno dei motivi perché si vanno a conquistare questi territori era per il fatto che là si volevano costruire delle carceri dove deportare i carcerati. I carcerati in Italia chi erano? Sì, c'era qualche ladruncolo, forse di Porta Ticinese qui a Milano, della Mala qui di Milano, non so, qualcosa così ce n'erano, però per lo più erano quelli accusati, quelli che facevano parte del cosiddetto brigantismo meridionale. Brigantismo meridionale che cos'era? Erano rivolte anche queste di povera gente, non era molto di più. E soprattutto per portare anche quei protagonisti politici delle rivolte, certo, popolari che c'erano in Italia. Ecco, lo scopo delle colonie era visto anche in questo senso. Questi soldati che partono senza carte geografiche, perché non sapevano quasi neanche dove fosse l'Africa,
no,
cioè non dico l'Etiopia o l'Eritrea o il Corno d'Africa, cioè proprio non si sapeva niente. Vanno là allo sbaraglio con questi generali, che poi anche questi erano quello che erano, se andiamo a vedere.
Dei cialtroni, per usare il termine più buono, diciamo.
Un attimo le loro biografie,
sì, certo,
e fanno questo. Poi cosa succede? Succede che in Etiopia fanno delle grandi stragi, tanto è vero che qualcuno che torna fa delle denunce. Allora nel 1891 viene messo tutto da parte. Questi stermini che vengono fatti di etiopi perché si erano ribellati, eccetera, nel 1891 viene fatta una grande sanatoria, non è mai successo niente, si dice che sono stati fucilati su centinaia e centinaia, forse indubbiamente migliaia, direi, di persone, no? Si dice che ne sono stati fucilati per sbaglio soltanto 16. Cioè questo è come è stato messo via questi, sono stati messi via questi eccidi. Le leggi ad personam valevano anche allora, ecco un po' questa situazione. Questo un po' per delineare il tutto di questo. E soprattutto quando tu dicevi dell'esercito che viene ricostituito e così via, è molto interessante che qui al nord viene fatta una inchiesta perché ci sono pochi giovani che possono essere ritenuti abili, molti giovani si presentano, sono deformati, hanno delle gravi malattie, non possono essere, poi venivano fatti abili un po' tutti, però qui è una situazione tragicissima, soprattutto Lecchese e Comasco. Allora c'è un medico di queste parti che viene incaricato di fare un'inchiesta. E nelle sue relazioni questo medico, Serafino Bonomi, dice: ma cosa volete? Questi ragazzi qui sono stati mandati a lavorare nelle filandie all'età di 5 anni, sotto gli aspi per disannodare i fili, no? E come volete che vengano fuori dopo che hanno passato l'infanzia sotto l'aspo a lavorare dall'età di 5 anni nelle fiande. Il motivo per cui questi giovani si presentano alla visita di Levi in queste condizioni è questo. Certo. E qui vediamo come ha fatto i soldi il capitalismo, che io continuo a dire criminale, cioè che commette crimini.
È il minimo che si può dire.
Si può dire qualcosa d'altro, non sì, so, certo, se uno ha un vocabolo migliore, più certo, appropriato. No. Questa è la situazione.
Questa è la situazione. Bene, e appunto, come dicevi tu all'inizio, sarebbe opportuno che questo, come quello che abbiamo mandato la volta scorsa, Fascist Legacy, cioè l'eredità del fascismo, tutti i documentari belli non fatti in Italia, purtroppo per i nostri documentaristi ci dispiace, comunque aspettiamo che qualcuno lo faccia. Questo comunque è molto bello. Se qualcuno lo vuole, è sottotitolato in italiano, quindi lo capisce chiunque. Poi ci stanno queste belle musiche di sottofondo e anche questo bel linguaggio, che è peccato cambiare, quindi va bene con i sottotitoli. Si può dare nelle scuole, se qualcuno se lo vuole scaricare dalla rete abbiamo dato le indicazioni, se qualcuno ne vuole una copia possiamo, può passare qui a Radio Onda Rossa avvertendoci prima, gliela facciamo una copia, dando una piccola sottoscrizione alla radio la possiamo dare tranquilli. Il documentario si chiama Adua, però scritto con la doppia A invece che l'U, la doppia V, A-D-W-A, una vittoria africana di Haile Gerima del 1999. E quindi sarebbe opportuno che un po' di coraggio nelle scuole italiane, di qualunque ordine e grado, perché queste cose le capiscono anche i ragazzi e le ragazze della scuola media, comunque all'università per esempio, ma anche alle scuole medie superiori, sarebbe opportuno che si conoscesse un po' di storia di questo paese. Anche così si può meglio queste tentativi di ripercorrere la storia italiana, i crimini fatti dagli eserciti italiani sotto questo famoso tricolore italiano, appunto, servono anche per capire quello che succede oggi, anno di grazia 2009, per cui quanto mai più importante è vedere queste cose che leggere i giornali contemporanei. Io lo penso, non so se lo pensi anche tu.
Sì, senz'altro, indubbiamente, e da qui si impara molto, da queste cose si fanno molti riferimenti, oltre a conoscere il passato sul quale abbiamo costruito il nostro presente, perché queste cose sembrano tanto passate ma rimangono nella memoria delle varie dittature che ci passano sopra, no? E quindi riprendono un po', anche perché non hanno altre soluzioni per mantenersi al potere, sono cose che si ripetono, serve a questo e poi per capire quello che è stato un po', quanto è successo, ci serve per l'oggi e ci serve per il passato. Ecco, io direi che è molto importante conoscere questi fatti che sono accaduti.
Bene Gavino, ti ringraziamo, ci sentiamo la prossima volta, al prossimo scheletro da tirar giù dagli armadi.
Bene.
Ciao, buona giornata.
Buona giornata a tutti, buona libertà a tutti. Ciao Salvatore.
Ciao, grazie.
Adua.